Bentornati carissimi amici al nostro secondo appuntamento della settimana. Ci troviamo, come abbiamo visto insieme ieri sera, nella città di Troas e lo leggiamo, lo scopriamo dal libro degli Atti al capitolo 20. Andiamo a leggere i versetti che vanno dal 7 al 16. Il primo giorno della settimana, mentre eravamo riuniti per spezzare il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava ai discepoli e prolungò il discorso fino a mezzanotte. Nella sala di sopra, dove eravamo riuniti, c'erano molte lampade. Un giovane di nome Eutico, che stava seduto sul davanzale della finestra, fu colto da un sonno profondo. Poiché Paolo tirava in lungo il suo dire, egli, sopraffatto dal sonno, precipitò giù dal terzo piano e venne raccolto morto. Ma Paolo scese, si gettò su di lui e, abbracciatolo, disse: «Non vi turbate, perché è ancora in vita». Poi risalì, spezzò il pane e prese cibo. E dopo aver ragionato lungamente sino all'alba, partì. Il giovane fu ricondotto vivo, ed essi ne furono oltremodo consolati. Quanto a noi, che eravamo partiti con la nave, facemmo vela per Asso, dove avevamo intenzione di prendere a bordo Paolo, perché egli aveva stabilito così, volendo fare quel tragitto a piedi. Quando ci raggiunse ad Asso, lo prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene. Di là, navigando, arrivammo il giorno dopo di fronte a Chio. Il giorno seguente approdammo a Samo e il giorno dopo giungemmo a Mileto. Paolo aveva deciso di oltrepassare Efeso per non perdere tempo in Asia. Egli si affrettava per trovarsi a Gerusalemme, se gli fosse stato possibile, il giorno della Pentecoste. Nel brano che abbiamo letto ci viene descritto un episodio particolare. Durante una delle lunghe predicazioni di Paolo, un ragazzo, forse vinto dal sonno o dal fumo delle numerose lampade a olio, era precipitato da una finestra del terzo piano di una casa. Luca fa la diagnosi dell'incidente e ci dice chiaramente che il ragazzo era morto. Paolo però intervenne in prima persona e tranquillizzò tutto l'uditorio dicendo che la vita era tornata in lui. Ancora una volta la potenza di Dio si era manifestata attraverso il suo servitore. Un altro aspetto particolare che emerge dal brano in questione è quello legato alla cena del Signore, cioè alla rottura del pane e al bere il vino. La Chiesa primitiva evidentemente non rompeva il pane e non beveva il vino in ubbidienza al comandamento del Signore, solo in occasioni speciali, o il sabato o la domenica mattina, così come è nostra abitudine, ma anche in tutte quelle occasioni nelle quali i credenti si incontravano, mangiavano insieme, pregavano, meditavano intorno alle cose del Signore. Ogni momento era buono per ricordare l'opera del Signore Gesù sulla croce e nella loro vita. Gesù stesso non ha specificato quando e con quale frequenza i discepoli avrebbero dovuto prendere la cena. Tuttavia, il comandamento «fate questo ogni volta che ne berrete memoria di me», parole che possiamo trovare in 1 Corinti 11, 25, sembra questo comandamento indicare una celebrazione frequente. Se è vero inoltre che le riunioni della Chiesa, così come quelle di qualsiasi altro raggruppamento di persone, necessitano di regole tendenti a garantire un decorso ordinato delle cose e che il primo giorno della settimana, così come nominato nel brano che abbiamo letto, è legato simbolicamente alla resurrezione di Cristo, è altrettanto vero, a mio parere, che queste regole non devono diventare un dogma, un qualcosa di rigido e immodificabile. Ritengo sia giusto ricordare sempre che sono solo delle semplici regole di comportamento frutto della necessità di un certo ordine nel radunamento, e ormai regole facente parte della nostra tradizione. A dimostrazione di quanto appena detto, sta il fatto che questi credenti si erano riuniti per rompere il pane la domenica sera, ma finirono per farlo il lunedì mattina, visto il protrarsi del discorso di Paolo. Non erano importanti il giorno e l'ora, ma le motivazioni profonde che stavano dietro il loro radunarsi. Scopriamo anche dai versetti che abbiamo letto che Paolo aveva deciso, probabilmente a Troas, di oltrepassare via mare la città di Efeso e di affrettare il suo rientro a Gerusalemme. Non poteva però ignorare completamente la chiesa di Efeso, da lui fondata, ragion per cui mandò a chiamare gli anziani di quella comunità e li pregò di recarsi a Mileto, dove era sbarcato insieme ai suoi compagni di viaggio. Paolo aveva cose molto importanti da dire agli anziani di Efeso. Vediamo quali, leggendo i versetti dal 17 a fine capitolo 20 degli Atti. Da Mileto mandò a Efeso a chiamare gli anziani della chiesa. Quando giunsero da lui, disse loro: «Voi sapete in quale maniera, dal primo giorno che giunsi in Asia, mi sono sempre comportato con voi, servendo il Signore con ogni umiltà e con lacrime, tra le prove venutemi dalle insidie dei giudei. E come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili, e ve le ho annunciate e insegnate in pubblico e nelle vostre case, e ho avvertito solennemente giudei e greci di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Ed ecco che ora, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme, senza sapere le cose che là mi accadranno. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine, con gioia, la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. E ora, ecco, io so che voi tutti fra i quali sono passato predicando il Regno, non vedrete più la mia faccia. Perciò io dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di tutti, perché non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, che Egli ha acquistata con il proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati. Non ho desiderato né l'argento né l'oro, né i vestiti di nessuno. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: «Vi è più gioia nel dare che nel ricevere». Quando ebbe dette queste cose, si pose in ginocchio e pregò con tutti loro. Tutti scoppiarono in un gran pianto e si gettarono al collo di Paolo e lo baciarono, dolenti soprattutto perché aveva detto loro che non avrebbero più rivisto la sua faccia, e l'accompagnarono alla nave. L'incontro fra Paolo e gli anziani della chiesa di Efeso a Mileto è importante perché contiene l'unica relazione contenuta negli Atti di un discorso rivolto da Paolo a un gruppo di cristiani. La sua autenticità è ampiamente confermata dalla sua rassomiglianza ai brani di esortazione contenuti nelle epistole paoline, e ciò è ancor più importante se consideriamo il fatto che non si hanno prove che Luca fosse a conoscenza di queste ultime. Paolo dichiarò nel suo discorso agli anziani di Efeso e agli altri discepoli presenti di essere un fedele testimone di Gesù Cristo. Poteva affermare senza paura di essere smentito di aver dato loro la parola di Dio, tutti gli insegnamenti di Dio. In effetti fu fedele anche quando dovette scontrarsi con l'opposizione delle autorità religiose ebraiche. Le sue dichiarazioni quindi, seppur forti ed impegnative, corrispondevano a verità. Su questo punto molti predicatori sono discordi. Secondo loro, andando a Gerusalemme, Paolo commise un errore. Pensano che non fosse il caso di andare. Tuttavia, la testimonianza di Paolo è molto chiara. Egli afferma chiaramente che il suo viaggio verso Gerusalemme era nella volontà di Dio. Paolo era perfettamente cosciente dei rischi cui andava incontro, ma era allo stesso modo convinto della necessità di obbedire alle indicazioni dello Spirito. Paolo mette in chiaro che, una volta arrivato in città, avrebbe dovuto soffrire. In pratica afferma: «La mia vita non ha molto valore, voglio darla a Gesù». Voleva fare un regalo ai poveri credenti di Gerusalemme e portarlo loro con le proprie mani. Prima di partire, però, voleva salutare come si deve. Sapeva infatti che non avrebbe più rivisto queste persone, quindi, dopo aver apertamente rivelato loro tutto ciò, vuole avvertirli del fatto che tra loro non sarebbero mancate le difficoltà, sarebbero arrivati tempi duri, talmente duri che alcuni avrebbero addirittura tentato di predicare una dottrina diversa da quella annunciata da Paolo stesso e diversa soprattutto da quella del Vangelo. D'altronde, ciò non deve e non può stupirci. Caro ascoltatore, ti posso assicurare che ciò succede. Il diavolo vuole entrare in qualunque chiesa in cui la Bibbia è stata ed è insegnata, così come vorrebbe distruggere un ministero radiofonico come il nostro. Il diavolo è il nemico di Dio e di conseguenza è il nemico di tutti coloro che, come noi, hanno deciso di servire Dio. Il suo desiderio è che non si insegni più la parola di Dio. Paolo avvisò gli Efesini di questo. Disse loro che ci sarebbero state delle piccole termiti che però avrebbero causato grandi problemi. Li raccomandò allora a Dio e alla parola della sua grazia. Paolo ricordò ancora nel suo discorso di non avere in alcun modo, nella sua posizione di capo spirituale e carismatico della neonata chiesa di Efeso, di non avere in nessun modo, dicevo, approfittato della generosità dei credenti, ma di aver sempre lavorato per poter mantenere se stesso e quelli che erano con lui. E anche questo è un insegnamento notevole per tutti noi. Quello descritto in questi versetti è senza alcun dubbio un incontro molto tenero tra l'anziano apostolo e gli anziani della chiesa di Efeso. Questi ultimi, infatti, volevano molto bene a Paolo e lui a loro. Trovarono quindi molto difficoltoso lasciarlo andare. Avevano la consapevolezza di non vederlo mai più. Il loro saluto fu commovente. Il capitolo 20 degli Atti si era concluso con il commovente incontro tra Paolo e gli anziani di Efeso, e tutto questo era successo a Mileto. Ora l'apostolo si imbarca per il viaggio di ritorno in Israele. Dopo aver fatto 3 lunghi viaggi missionari, ricordiamo che allora si viaggiava per lo più a piedi, Paolo è ora sulla via del ritorno. La prima parte del capitolo 21, negli Atti, descrive le varie tappe del viaggio da Mileto fino a Tiro e successivamente fino al porto di Cesarea. Leggiamo quindi adesso i primi 11 versetti di Atti, capitolo 21. Dopo esserci separati da loro, salpammo e giungemmo direttamente a Cos, il giorno seguente a Rodi e di là a Patara. E trovata una nave diretta in Fenicia, salimmo a bordo e salpammo. Giunti in vista di Cipro e lasciatala a sinistra, navigammo verso la Siria e approdammo a Tiro, perché qui si doveva scaricare la nave. Trovati i discepoli, soggiornammo là 7 giorni. Essi, mossi dallo Spirito, dicevano a Paolo di non mettere piede a Gerusalemme. Quando però fummo al termine di quei giorni, partimmo per continuare il viaggio, accompagnati da tutti loro, con le mogli e i figli, sin fuori dalla città. Dopo esserci inginocchiati sulla spiaggia, pregammo e ci dicemmo addio. Poi salimmo sulla nave e quelli se ne tornarono alle loro case. Terminata la navigazione, da Tiro arrivammo a Tolemaide e, salutati i fratelli, restammo un giorno con loro. Ripartiti il giorno dopo, giungemmo a Cesarea ed entrati in casa di Filippo, l'evangelista, che era uno dei 7, restammo da lui. Egli aveva 4 figlie non sposate, le quali profetizzavano. Eravamo là da molti giorni, quando scese dalla Giudea un profeta di nome Agabo. Egli venne da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: «Questo dice lo Spirito Santo: a Gerusalemme i giudei legheranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene. lo consegneranno nelle mani dei pagani. Paolo, una volta partito da Mileto, si diresse insieme ai suoi verso Tiro. Passarono vicino a Cipro, ma non vi si fermarono e puntarono decisamente verso la loro meta. Tiro era a quel tempo una fiorente città commerciale e da lì il gruppo avrebbe potuto proseguire alla volta di Gerusalemme. In attesa di poter ripartire, le navi evidentemente non partivano tutti i giorni. Il gruppo guidato da Paolo si fermò in città e cementò la conoscenza e la comunione fraterna con i credenti che si riunivano in quel luogo. Questi ultimi credenti cercarono in tutti i modi di persuadere Paolo a non andare a Gerusalemme, e ci viene anche detto che essi erano mossi in questo dallo Spirito. Questo versetto è preso a pretesto da alcuni per dire che Paolo non avrebbe dovuto ostinarsi nel proseguire il viaggio. Io credo invece che lo Spirito di Dio qui non si contraddica. Credo che qui stia dicendo la stessa cosa che aveva già detto precedentemente. Paolo non sarebbe dovuto salire a Gerusalemme se non fosse stato pronto a fare un sacrificio inevitabile. Paolo però ribadì di essere pronto a qualsiasi sacrificio. Era davvero intenzionato a dare la propria vita per il Signore Gesù. E personalmente credo che questa sia l'interpretazione corretta e vi dirò perché la penso così. Per varie ragioni non credo che Paolo disubbidì a Dio andando a Gerusalemme. Aveva, è vero, un motivo che si potrebbe definire sentimentale, ma era un buon motivo. Stava portando le offerte dei cristiani gentili ai cristiani che soffrivano in Gerusalemme. Voleva portare questi doni con le proprie mani, perché erano state le sue mani a decimare un tempo la chiesa di Gerusalemme. Era in parte responsabile dello stato di povertà in cui si trovavano quei credenti. Paolo non voleva inviare dei rappresentanti a Gerusalemme, voleva andarci di persona. Un altro motivo per cui non credo che Paolo agì contro la volontà di Dio sono le sue lettere successive. Quando Paolo era in prigione a Roma, ricevette una lettera in cui i credenti della chiesa di Filippi gli esprimevano la loro solidarietà. Gli volevano bene e gli erano vicini, ma Paolo scrisse loro: «Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo, e la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio». Queste parole di Paolo sono scritte in Filippesi al capitolo 1, nei versetti 12 fino al 15. E siccome ciò che accadde a Paolo in quel frangente non ostacolò la diffusione del Vangelo, non credo che stesse agendo contro la volontà di Dio. È giusto ricordare che quando il Signore apparve ad Anania e gli disse di andare da Paolo dopo la sua conversione, dichiarò: «Va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re, ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome». E fino ad ora Paolo non è apparso davanti a re e governatori, ma sappiamo che era nella volontà di Dio che ciò avvenisse. Lo abbiamo appena letto. Nei prossimi capitoli vedremo che Paolo comparirà davanti a dei re, testimonierà davanti ad Agrippa, probabilmente apparve anche al cospetto di Nerone, imperatore a Roma. Sappiamo per certo che conobbe quelli della casa di Cesare, perché manda loro i suoi saluti nella lettera ai Filippesi, lettera scritta in prigione a Roma. Infine, come ho già detto, in Seconda Timoteo, al capitolo 4, versetto 7, Paolo scrive: «Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede». E qui siamo proprio alla fine della sua vita. Credo che non avrebbe detto così se non avesse sempre fatto la volontà di Dio. Mi sono forse un po' dilungato su questo aspetto, ma visto che ci sono delle controversie in merito, ho ritenuto opportuno proporvi alcuni spunti di riflessione. Paolo dunque era deciso a partire e, quando giunse il momento, si accomiatò dai credenti di Tiro. Abbiamo qui ancora un'immagine stupenda. Paolo e le persone che erano con lui si inginocchiarono sulla spiaggia e pregarono. Questa descrizione della loro partenza da Tiro, accompagnati fino alla nave da tutte le famiglie dei credenti della città e la preghiera comunitaria sulla spiaggia, dimostra in modo evidente quale forza avesse il vincolo dell'amore fraterno nel cristianesimo primitivo. Mi chiedo, è ancora così nella Chiesa di oggi, alle soglie del 2000? Ognuno può rispondere personalmente a questa domanda, ma è giusto e doveroso ricordare che amarsi gli uni gli altri non è una scelta per un cristiano, è un comandamento del Signore, un comandamento molto importante, perché la parola di Dio ci dice che è proprio dalla manifestazione di questo amore che il mondo riconoscerà che siamo discepoli di Cristo. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 13, nei versetti 34 e 35, sono citate queste parole. Parole dette da Gesù. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E con queste riflessioni riguardo all'amore che dobbiamo avere gli uni gli altri, parole che ci danno sicuramente, ci accollano tanta responsabilità, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'ascolto che ci avete prestato ancora una volta e vi do appuntamento a domani sera al solito orario. Ciao.